Continuiamo la lettura del capitolo ottavo del libro degli Atti degli Apostoli. Oggi saremo in compagnia, oltre che al nostro Filippo, anche dell'eunuco. Vedremo che è un testo molto ricco di spunti per il nostro tema e per il nostro cammino con la parola di Dio. Allora leggo dal versetto 26 del capitolo ottavo. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: Alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope e eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: Va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: Capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: E come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: Come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato. La sua discendenza chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: Ecco, qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutte e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando salirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarea. Eravamo rimasti in Samaria, ricordate ieri, con Filippo e poi la partenza degli apostoli. E qui c'è una svolta perché questo angelo del Signore, ce ne sono tanti di angeli che parlano nel Vangelo di Luca e che danno delle svolte alla storia, no? Ricordate per esempio l'angelo Gabriele che parla a Zaccaria, ma poi va ad annunciare a Maria, la nascita di Gesù e così via. Ecco, quindi, il Signore si serve di questi messaggeri per dare delle svolte e infatti chiede a Filippo di alzarsi, il verbo è lo stesso di ieri di Matteo, no? Che si alza dal suo banco per seguire Gesù, è il verbo della resurrezione anche, va verso mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. È curioso questo invito perché la Samaria, abbiamo detto, è sopra, a nord di Gerusalemme. Lui deve fare tutto un percorso verso sud, poi verso il mare, appunto su questa strada che era la principale via da Gerusalemme che andava verso Gaza, che è sulla costa, per poi eventualmente proseguire verso l'Egitto. Ecco, era la stessa strada che probabilmente hanno fatto Maria e Giuseppe con il bambino Gesù quando sono fuggiti in Egitto. È una strada deserta, quindi è curioso che Filippo venga mandato in un posto deserto. E quindi qua mi sembra bello sottolineare la docilità di Filippo, no? Abbiamo detto che è un uomo di Dio, un diacono, ecco, che annuncia la parola, annuncia Cristo molto semplicemente, non mette se stesso al centro, e qui viene tolto da un contesto così ricco anche di successi, no? Di conversioni, come era la Samaria, e viene mandato in questo posto deserto. Ed ecco qui che c'è un uomo, versetto 27, quando ecco un etiope e eunuco, funzionario di Candace. Qui c'è la presentazione di questo uomo, è molto particolare. Intanto, appunto, etiope, ecco, viene dalla regione che noi consideriamo oggi Etiopia. Non so se qualcuno di voi viene da lì, comunque sapete dov'è. Ecco, è una regione che probabilmente era più vasta di quella che oggi per noi è l'Etiopia, no? Riguardava anche il Sudan, perché ecco, tutta la regione, diciamo, montuosa da dove anche viene il Nilo, no? Era una regione, viene citata spesso nella Bibbia. Una regione molto ricca, molto florida. Ecco, e gli abitanti, ecco, anche nella Bibbia vengono indicati, ecco, con una parola, ecco, che vorrebbe dire neri anche nel linguaggio biblico. E quindi questo qui è uno che viene da quella zona. Però si sottolinea che è eunuco. Ecco, questa è una caratteristica, mi sembra interessante. No, sappiamo che gli eunuchi erano gente che appunto non poteva più procreare, erano castrati. Ecco, potremmo dire che erano una categoria molto particolare perché facevano un servizio alla corte del re o della regina. No? Quindi sappiamo che era uso questo di fare questa violenza, potremmo dire, no? Sul corpo di queste persone per averne, per averle tutte dedicate per il servizio, no? Però erano anche disprezzati. Sappiamo nella Bibbia, questo lo si può leggere nei testi dell'Antico Testamento, che erano per esempio esclusi dal culto, esclusi dal tempio. Un po' come i samaritani ieri, abbiamo detto che erano degli eretici, ma più in generale gli stranieri non erano ammessi al culto del tempio. Quindi questo eunuco ed è etiope, quindi straniero, non era ebreo, non era ebreo, ma era un simpatizzante, un proselito, uno che era affascinato probabilmente dalla religione del Dio unico e quindi aveva però anche questa caratteristica forte. Eunuco. È qui, adesso non abbiamo tempo di approfondire la faccenda, però per noi è un tema decisivo questo, no? Perché il testo di Matteo 19 parla degli eunuchi per il regno dei cieli, no? C'è tutto questo tema della sessualità, del farsi eunuchi per il regno dei cieli, no? celibi, che non si sposano. Il nostro, noi siamo così, no? Siamo dedicati al Signore. Ecco, quindi dobbiamo vedere, penso, in questo eunuco, anche per noi, un bel modello, un bel esempio, no? Quindi un uomo potente, perché era un funzionario di corte, qui dice che era l'amministratore di tutti i tesori della regina, no? Non era uno qualunque, uno che si occupava della cucina, no? Era uno che amministrava tutti i tesori della regina, quindi potentissimo, ma allo stesso tempo molto debole, perché era eunuco e quindi disprezzato e escluso dal tempio. Era venuto a Gerusalemme per il culto e stava tornando seduto sul suo carro. Quindi vuol dire che lui comunque aveva fatto tutta quella strada, no? Non c'era l'aereo ovviamente allora. Andava col carro, sono più di 1.000 chilometri, aveva preso, ecco, non so, una vacanza, un periodo, aveva chiesto probabilmente alla regina di poter andare a Gerusalemme per il culto. Era stato lì, dice la parola letteralmente, per adorare. E quindi aveva una fede. È bello questo aspetto. Non poteva partecipare pienamente al culto, ma nonostante questo aveva fatto tutto questo viaggio e si era messo in cammino per andare fino a Gerusalemme e qui sta tornando a casa, no? Quindi era già avvenuta probabilmente una delle feste, forse la Pasqua, e stava tornando. Ecco, e legge, questa è una cosa molto curiosa, seduto sul suo carro, leggeva il profeta Isaia. Anche questo non è ordinario, non è che uno girava coi rotoli. Ecco, perché allora non c'erano i libri, non so se li avete visti, erano dei rotoli di pelle o di pergamena scritti, e ce n'erano pochi perché erano molto preziosi, venivano arrotolati in modo da conservarsi, grandi circa così, con un bastone, quindi se tu dove c'erano come delle colonne scritte, tutte vicine, tu srotolavi da una parte, arrotolavi dall'altra in modo che il testo scorresse tra i due rotoli e andavi a cercare il punto che ti interessava. Ecco, quindi vuol dire che è un funzionario che addirittura ha un rotolo del profeta Isaia, cosa anche questa non banale. E lo Spirito, qui torniamo al nostro Filippo, dice: va avanti e accostati al carro. Filippo corse avanti, corse innanzi. È bello questo, ancora questo Filippo mi sembra molto docile, molto obbediente, ha una missione abbastanza particolare, no? C'è solo un uomo su quella strada e lui deve correre e accostarsi al carro per... Non lo dice lo spirito che cosa deve fare con questo carro, con questo uomo. Ma qui scatta l'inventiva di Filippo. Quando si è vicino, gli corre davanti, c'è anche questo entusiasmo della corsa, sente che leggeva il profeta Isaia. Filippo lo riconosce, capisce che non sta leggendo i conti della regina, sta preparando il bilancio, no, sta leggendo il profeta Isaia e qui gli fa questa domanda, che anche per noi penso sia importante. Capisci quello che stai leggendo? Evidentemente l'eunuco sapeva leggere, no? Perché era un funzionario. Nel greco c'è un gioco di parole perché il verbo conoscere e il verbo leggere sono della stessa radice, quindi potremmo dire in italiano: conosci quello che riconosci? Perché leggere si dice appunto riconosci, perché uno decifrava. Conosci quello che riconosci? Capisci quello che leggi? È perché capire questo profeta Isaia, anche per Filippo, probabilmente era un punto importante, no? Non banale. E infatti L'eunuco, il nostro amico etiope, dice: come potrei capire, come potrei essere capace se nessuno mi guida? Qui capiamo che questo eunuco è una persona in ricerca, no? Non solo perché ha fatto quel viaggio, non solo perché è potente e debole e sta cercando una strada, ma anche perché si mette a leggere questo profeta ed è lì che si scervella, diciamo in italiano, no? Si impegna cercando di capire qualche cosa e capisce anche di avere bisogno di una guida. E in un qualche modo ammette la sua mancanza, il fatto di non capire, il fatto di aver bisogno di una guida. Ha bisogno di qualcuno che lo conduca, che lo prenda per mano nella strada che sta percorrendo. Ha desiderio di aiuto e lo invita a salire sul carro. È bellissimo questo. Questo qua, che non l'aveva neanche mai visto, gli fa sta domanda a bruciapelo: ma capisci quello che leggi? Poteva anche dire: oh, ma tu che cosa vuoi da me? Io sto andando sul mio carro. E invece è così in ricerca che lo invita, capisce che questo qua se ne intende del rotolo e lo fa sedere accanto a lui. È bello questo. E qual è il passo della scrittura, il tratto, la pericope che sta leggendo? Qui riconoscete il testo meraviglioso di Isaia 53. Il canto del servo, Isaia 52 versetto 13 fino a 53 versetto 12, è un testo fondamentale. Adesso non abbiamo tempo di soffermarci, eventualmente potete guardarvelo, non so, oggi pomeriggio nell'adorazione o rileggerlo, insomma, perché è un testo bellissimo, no? È quello che leggiamo il Venerdì Santo, proprio, che parla del servo sofferente, no? Che viene innalzato grandemente, ma poi, ecco, perseguitato, ucciso. E di questo testo gli Atti di Luca riporta solo il versetto 7 e il versetto 8. Se uno va a fare una ricerca nel Nuovo Testamento, non è che venga poi citato così tanto questo brano di Isaia, che è così evocativo della passione di Gesù, che è così profetico, no? Così chiaro in un certo senso. E dice questi versetti: come una pecora egli fu condotto al macello, e come agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Allora qui non facciamo l'esegesi di Isaia, ma ci soffermiamo così proprio al volo su queste parole, no? È una pecora condotta al macello. Proviamo sempre a metterci nella testa dell'eunuco che legge questo testo. Una pecora che viene condotta al macello, quindi forse non sa quello che la aspetta, però forse voi avete macellato qualche pecora, qualche agnello, o avete assistito, sì o no?
Sì.
Sì, ecco. E capiscono che sta succedendo qualcosa, o no? Si agitano, e soprattutto quelli piccoli, no? Che se li separate dalla mamma cominciano a gridare tantissimo. Invece qui è come un agnello senza voce dinanzi a chi lo tosa. Il tosatore, o quello che lo vuole macellare, se lo aspetta che l'agnellino si ribelli, no? E quando non lo fa, quando questo rimane silenzioso, è sorprendente la cosa, no? Così egli non aprì la sua bocca. Cioè il soggetto, che è paragonato a una pecora o a un agnellino, volontariamente, secondo Isaia, sta zitto, non si ribella a quello che gli sta succedendo. È innocente, è molto debole, no? È un animale buono, non è un animale cattivo che bisogna far fuori perché sta mangiando gli altri, no? E il non aprire la bocca in quel contesto è proprio una scelta volontaria, molto forte, di quello di cui si parla in quel testo. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato tolto. È un giudizio negato. E nessuno lo difende. Nessuno lo aiuta. La sua discendenza, chi potrà descriverla? Chiaramente viene ucciso e la sua discendenza gli sarà tolta, cancellata, radiata, non avrà discendenza. E questo verbo del negargli il giudizio, o dice dopo, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita, no, quindi sia la discendenza ma anche la sua stessa vita, e questo verbo nel greco è lo stesso e vuol dire due cose: vuol dire togliere, airo, è il verbo airo, portar via, togliere, ma anche alzare, elevare, lo usiamo, è usato anche per dire della croce, no? Che è stato elevato sulla croce. Quindi qui c'è un significato ambiguo per chi conosce la lingua, no? Certo, gli è stata tolta la vita, qui l'italiano dice recisa, no? Tagliata la vita, ma potrebbe voler dire anche elevata, sollevata, innalzata. E qui c'è la domanda dell'eunuco, che è quella cosa che lo lavora dentro. Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Qua mi sembra un punto decisivo anche per noi e per il nostro rapporto con la parola di Dio. Lui si è immerso in questa lettura, fa fatica un po' a capirla, ne ha scelto e si è fermato su un passo che esprime un'umiliazione assurda, sorprendente, contro natura, e un esito di questa persona in cui gli viene tolta oppure sollevata la vita e la cui discendenza non esiste più. Di chi parla questo pezzo di Isaia? Questo è il punto. Secondo voi di chi parla? Di Gesù? Sì. Oppure? Qui lo dice anche lui, di se stesso o di qualcun altro, no? Quindi del profeta anche, o no? Probabilmente, se questo è il profeta Isaia, forse parla di sé, di un punto della sua missione. Quindi forse la prima lettura che anche l'eunuco ipotizza è quella del profeta. Oppure di Gesù, ma questo lo possiamo dire noi perché lo conosciamo Gesù, l'eunuco non lo conosceva ancora. Quindi no, che bella che ci sia questa attesa, questa domanda, questo mistero da scoprire. Oppure di chi parla il testo? Chi è che ha subito umiliazioni e mite e non ha discendenza? L'eunuco. Probabilmente lui, leggendo quel testo, si sente in un qualche modo descritto. Non è che sia sicuro della faccenda, infatti fa una domanda, ma penso che questo sia fondamentale, cioè che lui, proprio in quel testo così particolare, così difficile, ma così chiaro anche in un certo senso per la sua vita, si senta descritto. E questa cosa, se ci pensate, è una degli avvenimenti più belli che noi viviamo quando leggiamo la Scrittura. Cioè l'accorgersi nel profondo del nostro cuore, magari senza una grande chiarezza, però che quel testo lì sta parlando di noi. Ci sta dando una luce particolare. Sta dicendo con delle parole che magari stanno parlando d'altro, però stanno parlando della nostra vita. Non solo, parlano della nostra vita, ma parlano anche di Gesù. Cioè di Gesù nel suo mistero di offerta della vita, di Pasqua, di sofferenza, di umiliazione, ma anche di legame con il Signore, di destino, di vita piena secondo un disegno di Dio che non è quello dell'uomo. Questo è il momento in cui per noi c'è il contatto, penso, più profondo, più forte, più vitale, più fecondo con un testo della Bibbia. E infatti cosa fa Filippo? Filippo, prendendo la parola, direbbe letteralmente aprendo la bocca, partendo da quel passo della Scrittura, annunciò a lui Gesù. Vedete che bello. C'è tutta questa preparazione, no? Di questa ricerca, di questo sentirsi descritto. E Filippo è lì per quello, per dare a lui l'annuncio, partendo da quel passo, di Gesù. Qui è tutto qui, se volete, no? La parola di Dio nella vita del missionario è questo, cioè essere come Filippo, docili alle chiamate dello Spirito, avvicinarsi alle persone, coglierle nella loro vita, nella loro situazione e annunciare Gesù per dare una luce a quella vita, a quella situazione. Qui ci ricorda molto da vicino un testo di cui abbiamo parlato ieri, quello dei discepoli di Emmaus. Anche questo è un altro testo che potete leggere, no? Perché anche lì, se ricordate, i due discepoli sono molto in crisi nel loro camminare. Non hanno capito, tornano via da Gerusalemme essendo stati turbati da quello che è successo, dalla morte del loro maestro. Tornano indietro, sono sulla strada, gli si avvicina uno sconosciuto, tipo Filippo, ma poi lì è Gesù, che gli dice e gli annuncia attraverso la Scrittura tutto quello che si riferiva a lui. Non ci dice bene i dettagli di questo annuncio, purtroppo, o per fortuna, non lo so, ci lascia a noi un po' questa, la modalità, ce lo riassume così, annuncia a lui Gesù, partendo da quel passo della Scrittura, visto che l'eunuco aveva il rotolo, forse ne aveva altri, forse avranno fatto una bella discussione esegetica su tanti altri rotoli, non lo sappiamo, però annuncia a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Vedete che qui l'eunuco è molto audace, no, ha capito tutto già. Ecco qui dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Desidera già quel dono che è il battesimo che è conversione dei peccati, ma anche inclusione in una comunità, in un cammino, in una fraternità, proprio quella da cui lui probabilmente era escluso o si sentiva escluso a motivo della sua condizione. Lo vedremo anche oggi pomeriggio con Cornelio, succede la stessa cosa, no? È lì, arriva sto spirito, che cosa impedisce? È bellissimo che si immergano tutte e due, no? Dice, fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò, no? Questa vicinanza, erano seduti insieme sul carro, avevano parlato insieme della scrittura, di Gesù e insieme si immergono nell'acqua. È come se Filippo, anche lui, si immergesse nell'acqua insieme a questo amico, no? In una comunione profonda, in una solidarietà grande, con un desiderio di fare insieme il cammino anche dentro l'acqua di purificazione. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. È un po' brusco, un po' forte come finale del racconto, no? Se lo paragoniamo, per esempio, a Cornelio, ma anche altri miracoli degli Atti degli Apostoli, forse ci potremmo aspettare, non so, una professione di fede dell'uno, io credo nel Signore Gesù. Oppure lo Spirito, qui non viene lo Spirito Santo, è una cosa un po', sembra solo accennata, ma tanta roba è già successa, no? In queste poche battute. Però penso che sia anche questo un segno molto bello, perché lui col battesimo è stato quindi pienamente inserito in questa nuova via che è la vita cristiana, di relazione con il Signore Gesù. L'eunuco, dice, non lo vide più e pieno di gioia proseguì la sua strada. Quella gioia, vi ricordate ieri, la gioia degli apostoli, non quella che li faceva anche diventare, cioè essere increduli, quella gioia potente, bella, piena di aver scoperto la vita, di aver avuto una luce nella propria vita, prosegue sulla sua strada. E non cambia strada, torna al suo paese, torna dalla sua regina, torna nella situazione in cui lui era prima, potente e debole, eunuco, con grande responsabilità ma anche con grande umiliazione. E lui torna pieno di gioia, ci vuole andare. Non dice va bene, allora io sto qui, tengo il mio rotolo, andiamo in giro insieme ad annunciare. No. Torna indietro a casa sua pieno di gioia. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Anche Filippo, in un certo senso, continua la sua strada, no? Di annuncio. È una strada feconda sia per l'uno sia per l'altro. Perché questo Azoto è lì vicino, un po' prima di Gaza, è un'altra città. E molto lontana da Gerusalemme, piena di pagani, un po' come la Samaria. Guardate sulla cartina che ci sono, le cartine che ci sono in fondo alla Bibbia per rendervi conto. Lui rimane lì ed evangelizza tutte le città fino a Cesarea. Cesarea invece è molto più su, quindi ritorna sulla costa e risale passando da Giaffa, arrivando fino a Cesarea, dove saremo oggi pomeriggio con il nostro amico Cornelio. Ecco, quindi direi che ci sono tantissimi spunti, no, in questo testo. E questo eunuco è il segno che la salvezza riguarda tutti proprio, perché questo qua era etiope, africano, lontanissimo da tutti, diciamo così, le strade degli ebrei e di Gerusalemme. emarginato per la sua condizione e vive un'esperienza di luce, di illuminazione, proprio grazie e a partire dalla scrittura in cui lui si era immerso. E questa parola, quindi, questo rotolo, questi versetti del profeta Isaia, sono proprio la porta attraverso la quale lui comincia questo cammino. Grazie allo scambio fraterno, inclusivo, attento, premuroso di questo apostolo che è Filippo. Il fatto che le loro strade poi si dividano ci dice che però che le discendenze, i frutti, i figli di questo incontro saranno molto abbondanti per l'uno e per l'altro. No, nella tradizione questo eunuco è il primo missionario, il primo evangelizzatore di tutta l'Africa. Ecco, nel mio foglietto che vi ho lasciato ho fatto alcuni punti di riassunto, ma che vi ritrovate, direi che ci ritroviamo bene. Ecco, le domande. Quali sono le situazioni che ti hanno fatto sentire escluso, emarginato, diverso? Hai chiesto aiuto? Fai degli esempi. Quali sono i passi della scrittura in cui ti sei sentito più descritto, toccato, interrogato? Ti capita di dire davanti a un passo della scrittura, parla di me? Fai qualche esempio. E la terza, che forse è la più importante, più difficile, il mistero di Gesù, che soffre, muore e risorge. Il mistero di Gesù, per esempio, è espresso in quel passo di Isaia, ma anche in altri passi, raggiunge, illumina, dà senso, fa camminare con gioia la vita di tutti. C'è qualcuno escluso in questo cammino? È perché lui si è proprio sentito illuminare, riempire di gioia da quel passo che parlava dell'umiliazione e della morte di Gesù. Questo esclude qualcuno? Oggi chi sono gli eunuchi delle nostre comunità? Le persone ai margini. Ecco, dato che oggi pomeriggio faremo appunto, affronteremo Cornelio, che è un testo molto lungo degli Atti. Se potete, magari all'ora media che dite personalmente, se potete leggere il capitolo 10° degli Atti, ve l'ho scritto qui nell'ultima riga, e così oggi pomeriggio ci sarà tanto da dire, se almeno l'avete letto e avete un po' il quadro, io mi dedicherò soprattutto ai versetti in cui Pietro arriva proprio nella casa di Cornelio. Beh, non so se ci sono domande, chiarimenti, cose non... Bene, allora ci diamo appuntamento per chi vuole alle 10:30 qui per lavorare insieme sul testo della messa, che oggi è molto breve, molto bello. Sempre sul tema della parola di Dio, e alle 11:30 la messa. Finiamo allora con la nostra preghiera. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluti partecipare, per Cristo nostro Signore.